Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Chi vi parla è Roberto Sedda, che vi porge un caloroso ben ritrovati. E come sapete, questo è l'angolo che settimanalmente la radio dedica a parlare di libri. E nell'ultima puntata abbiamo parlato della Delchi di Alessandro Manzoni e perciò siamo in un certo senso entrati in un secolo, diciamo che da un punto di vista teatrale è un secolo decisivo, importantissimo, cioè l'Ottocento. Ma ci siamo in un certo senso entrati di soppiato. A me interessava, come ricorderete, concludere un ciclo di puntate sulla tragedia. Dopo Vittorio Alfieri veniva spontaneo parlare di Manzoni e perciò ne ho parlato, seguendo un po' l'istinto del momento, potremmo anche dire. Ma ho pensato che prima di avventurarmi ulteriormente in questo periodo storico così importante, come dicevo, dal punto di vista teatrale, valesse la pena di fare una introduzione un po' più approfondita, anche perché nell'Ottocento il teatro in un certo senso cambia. Noi abbiamo fatto due cicli di puntate, uno come dicevo sulla tragedia, uno precedente sulla commedia, e abbiamo notato come questi due generi che ci hanno accompagnato sino a questo momento, in questa nostra lunga cavalcata sulla storia del teatro, cambino in maniera irreparabile. Dopo questo, diciamo, capo che abbiamo doppiato entrando in questo nuovo secolo, è molto più difficile continuare a ragionare sulla base di questi due generi, commedia e tragedia, perché i generi si diversificano, nascono scuole nazionali, nascono diverse correnti letterarie, nascono generi e sottogeneri all'interno dei due generi principali di cui abbiamo parlato sinora, e perciò seguire tutti questi fili diventerà per noi, da una parte, più difficile, certo anche più soddisfacente, ma certamente non potremo più parlare, credo, di commedia in senso generale o di tragedia, appunto, in senso altrettanto generale. Ci saranno anche delle cose che sono successe nell'Ottocento di cui non potrò parlare. Per esempio, non potrò parlare del melodramma. In generale non potrò parlare di tutto il teatro in musica, che è una parte fondamentale del teatro ottocentesco. Pensiamo alla grande opera, no? Anche a figure come Verdi, Wagner, tanti altri musicisti importantissimi. Ma è vero che ho dedicato una puntata ai libretti d'opera l'anno scorso, ma non possiamo avventurarci oltre in quel campo, perché è un campo che ci porterebbe troppo lontano, diciamo. E allo stesso modo non possiamo entrare in un genere che era popolarissimo nell'Ottocento e che è quello del melodramma. Il melodramma non dobbiamo confondere col melodramma all'italiana, cioè con l'opera lirica, e indicava invece un genere teatrale, diciamo di tipo sensazionalistico, basato su trame con effettacci, violenze, un po' di sesso, diciamo in termini ottocenteschi, però comunque sensazioni forti, trame ad effetto, che prevedeva anche delle parti musicali, degli intermezzi musicali, un po' spesso io faccio riferimento per spiegare queste cose alla sceneggiata napoletana. Si tratta di un genere che era popolarissimo, ma di cui c'è rimasto pochissimo dal punto di vista delle pièce teatrali pubblicate, perché spesso ho l'impressione che molte di queste opere andassero un po' a soggetto, no? Come la vecchia commedia dell'arte. Ed è anche interessante ricordarci che durante l'Ottocento certi generi che noi abbiamo dato per estinti comunque sopravvivevano magari in altre forme, come queste del melodramma o altre rappresentazioni popolari, magari minori, ma che comunque avevano molto successo. Credo che sia giunto il momento della nostra pausa musicale. Viene giusto mentre parliamo del melodramma, perché per ricordare un po' queste atmosfere del melodramma mi è venuta in mente una canzone molto nota, che è Mala Femmena. Noi adesso la ascoltiamo e poi riprendiamo a parlare del teatro nell'Ottocento.
Si avesse fatta nata quella che hai fatto a me, stomma t'avesse accesa e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra femmina come te non c'hanno sta panomma onesta come me. femmina, tu sei una mala femmina, chi sto e chi è fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, se tu peggi una vipera, mento scata l'anima, non posso più campare. Femmina, si doccia come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché. Perché l'unico amore sei stata tu per me, e tu per un capriccio tutto è distrutto in me. Ma Dio non ti perdona quello che hai fatto a me. Femmina, si doccia come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare.
Questa era Mala Femmina nella bellissima interpretazione di Roberto Murolo, un grandissimo del teatro, vorrei dire, ma soprattutto della musica napoletana. Noi stavamo dicendo tutto ciò che c'è dentro il teatro ottocentesco e anche tutto ciò di cui non potremo parlare. Non parleremo del melodramma, non parleremo del teatro in musica, ma dobbiamo sempre ricordare che questi erano generi teatrali presenti nella dimensione del pubblico. Il teatro era l'intrattenimento per eccellenza, soprattutto delle classi borghesi, come vedremo tra un attimo, e quando noi presenteremo un'opera, non so, di Gilbert Sullivan oppure di George Bernard Shaw o di Eugene Scribe, come faremo fra un paio di puntate, dobbiamo sempre ricordarci che il pubblico usciva di casa la sera e decideva se andare a vedere qualcosa di queste, un teatro, tra virgolette, serio, importante, culturalmente accettabile, diciamo, do tutte queste definizioni tra virgolette, ovviamente, oppure uno spettacolo magari un po' più granguignolesco. Il granguignol, voi sapete, è una forma di teatro tipica dell'Ottocento, era un teatro di Parigi in cui si facevano queste cose, diciamo, in cui scorreva il sangue a fiume, appunto. Ecco, il pubblico sceglieva se andare al teatro elegante, nella parte elegante della città, o se andare al Boulevard du Crime, cioè al Viale del Crimine, ecco, dove erano accorpati, radunati tutti i piccoli teatrini che proponevano il melodramma e i suoi sensazionali colpi di scena. Questo è un po' il tema generale, la difficoltà anche che affronteremo nelle prossime puntate, perché è chiaro che scegliere tra tanti autori teatrali, tutti importanti, tutti bravi, tutti meritevoli di essere presentati, richiede da parte mia, ho pensato, la scelta di un qualche filo conduttore, per evitare che le puntate possano avere un'aria un po' casuale, un po' si perda, diciamo, il senso di un racconto. Sinora ci ha aiutato la cronologia, cioè siamo andati dall'opera teatrale degli antichi greci in poi, ma dentro un unico secolo in cui correnti letterarie, autori discutono fra loro, si rincorrono, si interpellano e così via, seguire, diciamo, la dimensione cronologica non è più tanto facile, non più tanto soddisfacente. Allora ho pensato di usare questo filo conduttore, presentare l'Ottocento come il secolo della borghesia. È una interpretazione certo non originale, di cui non ho particolare merito, cioè diciamo, leggeremo il teatro, leggeremo i testi letterari che presenteremo man mano pensando al pubblico a cui si rivolgevano, e questo pubblico sarà principalmente un pubblico borghese, una nuova classe sociale emergente che man mano lungo il secolo si consolida e che man mano scopre anche le proprie inquietudini e i propri fallimenti, e il teatro segnerà questa evoluzione, queste inquietudini, questi fallimenti, anche questo consolidamento e questo trionfo, a seconda dei casi. D'altra parte, diciamo anche questa cosa qui, il teatro nell'Ottocento diventa un'industria. Lo vedremo tra un paio di puntate in maniera più accurata, cioè si consolida, diventa una vera e propria industria culturale. Si rivolge a un pubblico larghissimo, un pubblico che oltre che andare a teatro poi vuole leggere le opere, perciò diciamo si intreccia anche con la crescita dell'industria editoriale, e questo giustifica anche il cambio di passo. Non si tratta più di soddisfare un potente mecenate, un principe che a corte foraggia una compagnia di attori che devono produrre principalmente per la soddisfazione sua e dei nobili che compongono la corte. C'è qui un pubblico esigente, ci sono tante compagnie che competono per economicamente guadagnarsi il favore di questo pubblico, e questo è anche uno scenario che dobbiamo sempre tenere presente man mano che leggeremo le opere che man mano vi presenterò. Ora, questo però, come sapete, è uno spazio in cui si parla di libri. Io sinora ho parlato di storia del teatro, ho fatto un'introduzione, era necessario, ma d'altra parte non voglio sottrarmi al compito di suggerire un testo. Allora, ve ne propongo addirittura tre, e mi permetto anche una volta tanto di consigliare saggistica. Noi normalmente consigliamo romanzi, quest'anno stiamo consigliando opere teatrali. Però a me piace molto la saggistica, credo anche che fra gli ascoltatori ci siano tanti che hanno piacere di leggere per esempio di storia. Vi consiglio tre libri di un grande storico del Novecento, Eric Hobsbawm, il quale forse uno dei più grandi storici del Novecento, certamente uno che ha dedicato tanta attenzione all'Ottocento, ed è anche uno storico straordinariamente accessibile, veramente piacevole da leggere, dei testi che non sono complessi alla lettura ma molto profondi, perciò diciamo hanno quella meravigliosa capacità di divulgazione che solo i grandi storici hanno, e sono tra l'altro facilissimi da trovare in libreria, estremamente accessibili anche come prezzo, secondo me hanno tutti i meriti. Vi dico i tre titoli perché Hobsbawm ha dedicato un grande ciclo di riflessione all'Ottocento, composto di tanti testi, ma tre costituiscono un po' i mattoni fondativi di questa sua riflessione. Poi si può approfondire, ci sono saggi molto più specialistici, però questi tre, che sono L'età della rivoluzione, L'età del capitale e L'età degli imperi, grosso modo ciascuno abbraccia 30 anni del secolo dell'Ottocento, o 40 diciamo, nel senso che L'età della rivoluzione, come capite, parla della rivoluzione francese e di tutto ciò che è connesso, arriva sino circa al 1820 mi pare. L'età del capitale analizza il trionfo della borghesia e occupa la parte centrale del secolo. L'età degli imperi conduce verso la fine del secolo e sullo sfondo verso la tragedia della Prima Guerra Mondiale. Con questo credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione. Vi saluto, vi ringrazio moltissimo dell'ascolto. Da Roberto Sedda ci sentiamo fra 7 giorni, ricordandovi che Oggi Parliamo i Libri va in onda il giovedì alle 19:10 e in replica il venerdì alle 8:30 del mattino. Grazie ancora dell'ascolto, a risentirci fra 7 giorni.